Buongiorno a tutti cari radioascoltatrici e radioascoltatori, ci diamo l'appuntamento alla trasmissione Doppio Sguardo. Oggi col tema è una sfida per la scuola. A partecipare a questo tavolo rotondo abbiamo il nostro caro amico Marco Biscella e oggi abbiamo anche questa volta la gradita presenza dell'assessore all'istruzione e allo sport Gabriele Musarò. Grazie.
Ben trovati, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno a tutti.
Chi ha ascoltato la prima parte, che è stata 20 giorni fa, abbiamo parlato del rapporto tra istruzione, formazione e educazione, qual è il ruolo della scuola, il conflitto con le famiglie, quali sono i compiti. Oggi facciamo il secondo argomento, che è sulla bocca di tutti, i mass media le stanno portando in grande rilievo, anche i giornali, il rapporto tra studente e insegnante, questo conflitto che esiste, com'è attualmente la fotografia e come dovrebbe essere invece. Io direi di dare subito la parola al preside del comprensorio Leonardo da Vinci, assessore Musarò.
Grazie per la domanda, perché è molto interessante e molto stimolante il rapporto tra i nostri ragazzi e i professori. Intanto diciamo in questo momento qual è lo stato dell'arte.
Esatto.
La fotografia. Ecco, in questo momento viaggiamo in una situazione per cui ci sono dei momenti in cui, almeno dall'esperienza personale, c'è un grande avvicinamento tra il corpo docente e il corpo, diciamo, e il discente, vale a dire momenti in cui l'insegnante, che è innovativo, l'insegnante che prende in carico il bisogno educativo, l'insegnante che si interroga sulle necessità dei ragazzi attraverso anche il gioco fondamentale dell'empatia, da cui discende ogni momento educativo, perché senza empatia non c'è apprendimento, non c'è avvicinamento all'alunno. Allora quando l'insegnante riesce ad attivare queste competenze, che sono direi quasi innate e dovrebbero essere una condizio sine qua non per poter affrontare il ruolo da insegnante, allora questo rapporto è un rapporto di condivisione, di compartecipazione, di aiuto reciproco, soprattutto quando l'alunno riesce a mettersi nei panni dell'insegnante. Quando ero professore, circa un mese e mezzo fa, io raccontavo sempre ai miei alunni: dovete provare a capire cosa vuol dire essere osservati da 40 occhi che ti giudicano, perché è umano giudicare, e che da te vogliono comunque delle risposte sensate. Cioè non è facilissimo, anzi vi assicuro che è un mestiere bellissimo ma faticosissimo. Quindi per avvicinare l'insegnante all'alunno e viceversa ci deve essere una percezione delle necessità altrui, perché non soltanto gli alunni ne hanno, ma direi anche gli insegnanti. Quindi quando, per rispondere alla tua domanda, esiste questo osmosi di percezione di necessità, allora ci si avvicina, ahimè molto spesso, non per colpa dei docenti, ma soprattutto perché in questo momento esiste un'emergenza educativa per cui la scuola molto spesso è abbandonata, allora si fa fatica, e quando si fa fatica bisogna riaprire il dialogo costante con le famiglie, che molto spesso latita, perché poi esistono due finalità e due obiettivi. La scuola lavora sull'obiettivo educativo, cioè sulla relazione, cioè sullo stare con l'altro, sulla competenza di essere parte attiva nella società. Alla famiglia però sta l'educazione, che è diverso dell'obiettivo educativo.
Posso prendere la parola?
Prego.
Educazione. Marco, a te la parola, che per quel punto qua ti devo dire una frase, ti provoco. Educare vuol dire anche dire che l'insegnante deve sapere dire no. Oggi l'insegnante non sta dicendo no perché ha paura, non vuole avere conflitto con il ragazzo, non vuole avere conflitto con la famiglia. Come vede questa posizione?
Beh, indubbiamente non è una posizione positiva, sembra un paradosso ma è così. Io faccio parte di una generazione che è cresciuta con i no, ma non tanto della scuola e dei professori, su cui dopo si può anche discutere, sicuramente qui la presenza dell'assessore è più competente. I primi no devono arrivare dalla famiglia, cioè i ragazzi devono abituarsi che comunque...
Scusi, fermo, però il no dell'insegnante è molto più importante che il no della famiglia, perché tante volte il ragazzo dà più importante all'esterno che all'interno.
Sì, diciamo che in linea teorica è così, e una volta probabilmente era così. Per me non lo è stato, perché un no era un no, è detto da una persona che io, fosse genitore, fosse l'insegnante, giudicavo per me non autoritaria ma autorevole, perché già su lì sarebbe interessante andare a scandagliare: a scuola e in famiglia bisogna essere autoritari o bisogna essere autorevoli? E sicuramente autoritari no, ma autorevoli sicuramente sì. Va spezzata una lancia.
Un bel conflitto però, eh? È un bel conflitto tra i due termini.
No, perché siccome la parola autorità, certo, se non ricordo male dai miei studi classici, deriva dal verbo augere latino, che è crescere, quindi l'autoritas è colui che fa crescere, quindi l'autorevolezza è ciò che aiuta il ragazzo, anche attraverso un no, a diventare più grande, cioè a prendere consapevolezza che la vita è fatta di limiti, di vincoli, di cose da rispettare. Quindi l'autoritarismo invece è: dico no per il semplice gusto di dire no. Il no di solito deve essere motivato, ma con motivazioni adeguate. Ma forse sto divagando. Volevo invece spezzare una mezza lancia a favore degli insegnanti e della scuola, perché io sono d'accordo con quanto diceva l'assessore, che in effetti oggi la scuola è un po' abbandonata e l'autorevolezza degli insegnanti non è solo fortemente messa in discussione, molto spesso è anche negata per una piccola o buona parte, ma diciamo più una piccola parte, anche probabilmente dal ruolo, o meglio dalle figure di alcuni insegnanti. Però insegnanti buoni e insegnanti meno buoni ci sono sempre stati nella scuola, non è che in questo frangente ne abbiamo, diciamo, una quota maggiore.
Professore, o anzi preside, come la società cambia il modo di comunicare, la postura dell'insegnante? Ecco, il modo di comunicare oggi dell'insegnante verso i giovani, che hanno bisogno di un linguaggio diverso, che sia capibile e che esaudisca anche i loro desideri. Com'è il vostro atteggiamento? L'avete cambiato o lo state cambiando? Beh, è difficile cambiarlo.
Allora, qui una parolina interessante, si chiama prossemica, cioè il linguaggio del corpo.
Certo.
È evidente che è l'idea dell'insegnante seduto dall'altra parte della cattedra, che dalla cattedra appunto impartisce una lezione fatta esclusivamente di nozioni, di nozionismo puro. In questo momento storico, ma direi, immagino e spero da qui in avanti, non funziona più, non può più funzionare. Perché sociologicamente, se prima la scuola era uno o il più importante, come dire, livello di informazione, di promotore della cultura, adesso per fortuna abbiamo altri canali, quindi la scuola deve poter avere un atteggiamento anche dello stare in classe più vicino ai ragazzi, quindi una lezione partecipata, quindi quello che si chiama l'agora.
Mi correggo, ma il ragazzo che si deve adeguare al vostro linguaggio o voi al linguaggio del ragazzo?
Allora, a mio parere dobbiamo essere noi a fare uno sforzo sempre per avvicinarsi verso quelli che si chiamano adesso gli stili di apprendimento. Dovete sapere che ognuno di noi ha un modo di apprendere diverso, senza andare a scomodare il signor Gardner che dice che abbiamo più di 7 intelligenze: l'intelligenza linguistico-verbale, l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza del movimento, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza musicale, l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale. Quindi noi in realtà siamo fatti di tanti tipi diversi di intelligenza, dobbiamo capire come siamo fatti per poterci poi sperimentare ed orientarsi, ma questo è un altro discorso ancora. Ma rispetto al ruolo che l'insegnante deve avere in classe, deve essere necessariamente un ruolo, direi, di approccio quasi fisico, di vicinanza ai ragazzi. Molto spesso ora, soprattutto nelle classi delle primarie, le lezioni iniziano con una agora, uno spazio aperto, uno spazio in cui non c'è la cattedra, esiste un bel cerchio dove i bambini, i ragazzi, iniziano a raccontarsi partendo da che cosa? Da quello che sono. dalle emozioni, cioè sono i ragazzi che conducono la lezione. Certamente bisogna avere una preparazione didattica, pedagogica, funzionale a questi stili di apprendimento, perché diversamente sbagliamo in partenza, cioè bisogna saper sperimentare essendo preparati. Quindi studio continuo, innovazione continua, approccio all'insegnamento non come un impiegato di concetto, ma come un piccolo sperimentatore di innovazione didattica. Quindi, per tornare alla domanda, è necessario che ci sia un approccio di vicinanza fisica, non in cattedra, ma fuori dalla cattedra, accanto ai ragazzi, stando accanto a loro, quasi fisicamente.
Marco, la riforma della scuola, che è da tanti anni che è vigente, prima era basata su due fattori fondamentali, lo studente e l'insegnante. La riforma ha introdotto un altro elemento fondamentale, la famiglia, i genitori che partecipano a questa attività della scuola. Come vedi, e secondo te, a tuo avviso, dalla tua esperienza, questo inserimento di questo terzo elemento, la famiglia, è stato un elemento positivo o negativo per la scuola?
Ma dal mio punto di vista, il coinvolgimento degli attori, chiamiamoli così, in gioco per la formazione dei ragazzi è sempre positiva. Poi è chiaro, come mettere a terra queste, diciamo così, buone intenzioni e questa, come dire, funzionalità, è chiaro, difficile. Ci sono, anche perché appunto è difficile mettere insieme soggetti diversi. Poi oggi la società, come si usa dire, è molto fluida, le situazioni sono sempre in continuo movimento, cioè una volta, come dire, si cresceva in un contesto che era molto omogeneo, oggi il contesto è molto più complesso, però il coinvolgimento dei ragazzi è sicuramente importante. Però se posso fare un piccolo accenno, perché mi ha colpito all'inizio, prima, quello che diceva l'assessore sulla questione del nozionismo, no? Proprio l'idea che la scuola non sia... Perché mentre lo ascoltavo parlare, mi è sovvenuta in mente una frase che mi ha sempre, come dire, ispirato anche quando io facevo i colloqui da genitore con gli insegnanti. Ed è una frase che disse, penso più di 2000 anni fa, Plutarco, per cui i ragazzi non sono vasi da riempire, quindi non è una questione di bombardarli di nozioni, ma sono, lui usava la parola fiaccole, qualcuno usa la parola fuochi, fuochi da accendere. La questione della vicinanza fisica di cui parlava, mi piace immaginarla, perché io ho avuto professori così che mi hanno fatto appassionare a determinate materie, io penso all'insegnante di latino e di greco e all'insegnante di italiano, che erano molto severi, erano molto, come si dice, esigenti, ma avevano una passione per quello che insegnavano che mi ha contagiato. E sono convinto che ancora oggi un ragazzo, proprio perché non è tanto una questione di parole o di esortazioni, ma è proprio come vedono l'insegnante che insegna la materia, capace magari di partire intercettando le loro esigenze, le loro domande, i loro bisogni e, posso dirlo, i loro drammi. Perché oggi è anche vero che i ragazzi di oggi si trovano di fronte a situazioni che molte volte sono veramente pesanti per loro e infatti ne condizionano anche il loro atteggiamento.
Professore Gabriele,
solo Gabriele,
benissimo. Grazie. Siamo nel rapporto famiglia insegnanti. Oggi purtroppo i giornali mettono in evidenza alcune, io le vorrei chiamare eccezioni, di genitori, specialmente nelle scuole superiori, che manifestano il loro disappunto anche con forme che sono sempre da condannare, violente. Ma al di là della violenza fisica, anche la violenza verbale è quella che fa più male. Ecco, sono eccezioni o è un humus che sta crescendo?
Allora, devo dire che della mia esperienza, per fortuna, che come dire, è cittadina, come voi saprete.
E come giustifichi questi fatti?
Allora, intanto per me...
O come li interpreti, meglio ancora?
Giustificare sono ingiustificabili.
Esatto.
Per cui, certamente... Ecco, come giustifico questi fatti? Giustifico come una malposta richiesta di aiuto da parte dei genitori. Sembra l'ennesima provocazione, sembra l'ennesimo paradosso, ma chi si comporta in questo modo è perché, ahimè, non ha altre altri strumenti da poter utilizzare perché nessuno gliel'ha mai fatti vedere. Ora io dico, è molto facile che un genitore assuma un atteggiamento di forte contrasto con la scuola perché non è d'accordo con una valutazione, capita mille volte al giorno, perché non è d'accordo con una strategia educativa, perché non è d'accordo con l'intenzione che il maestro, il professore in quel momento sta mettendo. Ma prima ho detto una cosa importante, la ripeto: l'educazione è in capo ai genitori, non alla scuola. La scuola deve condurre alla relazione.
Laddove la famiglia non c'è, la scuola deve sopperire.
La famiglia non c'è, la scuola deve sopperire, assolutamente sì. Ma
ha uno scopo sociale la scuola, anche non soltanto istruttivo.
Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio, l'abbiamo detto prima, no? Anzi, direi in questo momento storico prevalentemente sociale. Però se un genitore arriva a far del male ad un professore, ad offendere un professore, evidentemente la società tutta deve porsi delle domande del perché siamo arrivati a questa estrema razio ingiustificata ed ingiustificabile. Ora, io penso che da un punto di vista sociologico dobbiamo farci una domanda, cioè è rivedere, ma da chi deve legiferare? Attenzione, io sono d'accordo quando qualcuno vuole in qualche modo, come dire, scrivere, proporre delle leggi per tutelare gli insegnanti rispetto alla violenza che molto spesso subiscono, i dirigenti altrettanto, in analogia a quello che accade nel pronto soccorso, molto spesso è la stessa situazione. Quindi il ragionamento è molto lungo, magari lo prendiamo in un altro momento, già che siamo in conclusione, però davvero non è una risposta facile che abbiamo in tasca, ma bisogna avere il tempo per ricoltivare e per riavvicinare la scuola alle famiglie.
Marco, hai un minuto? Io vorrei che anche un tuo giudizio, un tuo commento su quello che ha detto adesso l'assessore di questo rapporto qua. Hai un minuto però, il tempo stringe.
No, sarò sinteticissimo perché torniamo di botto a 20 minuti fa. Cioè sono genitori che non sono in grado di accettare quello che è il, chiamiamolo così, il no dei professori. Quando io prendevo un brutto voto, i miei genitori non davano la colpa ai professori. Quando cadevo in palestra e mi facevo male, la colpa non era dell'insegnante di educazione fisica, mi dicevano studia di più, mi dicevano stai attento, mi dicevano segui quello che ti dice l'insegnante. Quindi anche le famiglie non possono più giustificare senza se e senza ma tutto quello che i ragazzi fanno. Si torna al discorso di prima, un rapporto con la scuola in cui insieme si cerca di vedere che cosa è successo, come possiamo dare una mano a questo ragazzo perché possa superare una difficoltà, un cattivo atteggiamento, una brutta reazione, ci mancherebbe, ma questo è l'atteggiamento, la violenza ingiustificabile.
Siamo arrivati alla fine della seconda puntata. Io direi che forse vale la pena di finire l'anno con una terza puntata, perché abbiamo anche altri argomenti da mettere ancora a fuoco. Se siete d'accordo, ci sentiamo la prossima settimana per chiudere questo ciclo veramente interessante della scuola. Ringraziamo nuovamente l'assessore Gabriele Musarò, l'amico Marco Biscella, e a tutti auguriamo una buona giornata sempre con Radio Orizzonte.
Grazie a voi. Grazie.